ricordato, è passato un anno dalla strage di Cutro, proprio in questi giorni, in questi dell'anno scorso, sul Bagnasciuga, di questo paesino del sud, il mare restituiva i corpi di uomini, donne e bambini annegati a 100 metri dalla costa. Il mare in tempesta, la frontiera chiusa, la decisione di inviare mezzi della Guardia di Finanza invece di quelli di soccorso della quella costiera, li ha uccisi, una strage di Stato. E in quegli stessi giorni la nuova legge sul soccorso in mare obbligava le ONG a sbarcare lontanissimo i naufraghi pescati nel Mediterraneo centrale e scattavano i primi fermi amministrativi. Grazie all'esternalizzazione delle frontiere, raramente i morti della guerra e i migranti finiscono sulle spiagge del bel paese. Ma il Mediterraneo è sempre più un enorme sudario. Porti lontani, fermi amministrativi, multe per le ONG sono divenute normali. Una normalità che uccide. Nel teatro di quella strage il governo decise la clandestinizzazione di diverse migliaia di richiedenti asilo e poi i CPR in Albania, la militarizzazione della loro costruzione e gestione, insomma alcuni dei tanti tasselli dell'ulteriore mosaico repressivo del governo. Ma vogliamo fare il punto e lo facciamo con un compagno che segue con attenzione queste questioni da molti anni, lo facciamo con Raffaele. Ciao Raffaele.
Ciao Maria e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Bye.
Allora, beh sì, siamo a un anno dalla strage di Stato di Cutro, dove il 26 febbraio alle 4 di notte una barca in cui c'erano almeno 180 migranti, uomini, donne, anche moltissimi bambini, fece naufragio a poche decine di metri dalla costa italiana, da Steccato di Cutro. Ecco, una strage di Stato. Perché una strage di Stato? Perché almeno dalla sera prima si sapeva che quella barca stava viaggiando verso le coste italiane. Frontex, un drone di Frontex l'aveva individuata e le navi sapevano della Marina Militare Italiana, sapevano esattamente dove si trovava e che rotta stava facendo. Ecco, non è stato fatto niente, anzi è stato fatto l'unica cosa che hai detto tu, cioè mandare delle navi della Marina Militare a guardare cosa stava facendo, che poi fecero subito dietro front e lasciarono appunto la barca naufragare e uccidere così, morirono almeno 100 persone, perché 94 sono i morti ufficialmente riconosciuti, ma almeno una decina di dispersi, ma probabilmente si parla anche di numeri maggiori, e come abbiamo detto, tra questi numerosi anche bambini e bambine. Ecco, quindi è proprio una strage in cui, come per tutte le stragi in questo paese, non ci sono colpevoli, o almeno è stato individuato un colpevole, è stato condannato la persona che probabilmente guidava quella barca, un migrante anch'esso, e è stato condannato a 20 anni per i reati connessi all'immigrazione clandestina e alla strage, ma è tutta la responsabilità, la pesantissima responsabilità dello Stato italiano, e ancora dopo un anno a livello di indagine, e sappiamo benissimo come vanno le cose, che molto probabilmente verrà insabbiata, anzi già sono numerosi tentativi di insabbiare la stessa indagine. Quindi come al solito una strage di Stato impunita, una strage di Stato senza nessun colpevole tra gli alti comandi dell'esercito e della marina italiana, e tantomeno tra i nostri governanti. Ecco, ma come ha risposto il governo a questa strage? Ha risposto nel peggior modo possibile, cioè usandola e usando le stesse vittime della strage per il proprio gioco di massacro ai migranti, per il proprio gioco di guerra ai migranti. Già poco tempo dopo, pochi mesi dopo, è stato fatto un decreto che poi è diventato legge dal governo, che appunto limitava ancora di più e la protezione umanitaria nei confronti delle persone migranti, quindi rendendo clandestine persone che già vivevano e lavoravano sul territorio italiano, quindi erano integrate nella vita sociale, e da un giorno all'altro si sono ritrovate senza più il permesso di soggiorno, perché appunto le maglie già strette dei permessi umanitari sono state ristrette ancora di più. Poi c'è la questione CPR, il governo sta spendendo milioni di euro per ampliare i CPR in Italia, che è cosa che per il momento ancora non ha dato dei frutti, nel senso di nuove strutture, ma sicuramente il governo sta lavorando in tal senso, pur con dell'opposizione da parte delle realtà locali. Però sicuramente il governo sta lavorando nel senso di ampliare i CPR in Italia, renderli ancora strutture più chiuse, più carcerarie. È stato detto in maniera esplicita, devono essere luoghi lontani dalle città, isolati, dove le persone recluse non abbiano la men che minima possibilità di relazione con l'esterno. Praticamente dei carceri di massima sicurezza, e per far questo non a caso è stato scelto il Ministero della Difesa, quindi una questione di guerra. I CPR sono una questione di guerra in Italia, di guerra e militare, perché appunto è una guerra quella che il governo sta facendo alle persone migranti in questo paese.
Indubbiamente sì, e questo mi sembra un aspetto decisamente cruciale. Tra l'altro è stata anche decisa l'affidamento all'esercito, alle forze armate, della costruzione e in prospettiva gestione dei nuovi CPR, e questo ha a che fare con il fatto che è stata dichiarata come questione di sicurezza nazionale. In altri termini, fronte di guerra dichiarato, e questo mi sembra decisamente ancora più inquietante. Adesso non si hanno notizie di qualche CPR che sia in fase di costruzione o eccetera, però resta il fatto che affidare alle forze armate di utilizzare terreni di pertinenza delle forze armate significa sottrarre al controllo, perché tutto quello che è afferente alle varie forme di militare, dall'esercito, la marina, l'aeronautica, eccetera, eccetera, ha a sua propria disposizione dei pezzi di territorio invalicabili. Insomma, la famosa scritta limite zona militare, limite invalicabile, non è soltanto una minaccia di tipo privatistico. Significa che lì dentro esiste una legislazione di tipo diverso, lì dentro esistono delle prerogative che fuori non ci sono. Quindi a questo punto, se anche il solito sindaco, magari malintenzionato perché in realtà non vuole CPR semplicemente perché non vuole i migranti nell'angolo della casa, che dicesse no, abbiamo dei problemi, abbiamo dei dubbi, insomma, non bisognerebbe più passare da nessun iter autorizzativo a livello locale, e questo è un dato inquietante. Poi passato qualche mese non si vede ancora nulla, ma probabilmente è anche questione di riorganizzazione di tutto questo, ma io credo che queste robe purtroppo le vedremo. Non so come la vedi tu.
Sì, sono d'accordo. Infatti uno dei motivi dell'affidamento al Ministero della Difesa, quindi a una gestione prettamente militare, è anche questo: togliere ogni capacità da parte dell'amministrazione locale di mettere il naso nella costruzione del CPR. Per farti un esempio, il CPR di Gradisca di Sonzo, all'epoca CIE, le realtà di lotta locali ne bloccarono ne bloccarono l'apertura per molti mesi, per anni, grazie non solo alla lotta sul territorio, ma anche a una serie di ostacoli amministrativi che furono messi in campo per esempio l'accesso fognario o altri tipi di questioni amministrative, che chiaramente non devono essere l'unico metodo. Il metodo principale è la lotta sul territorio, sul campo, però possono far comodo per appunto impedire l'apertura di questi centri. Bene, probabilmente questo non sarà più possibile, perché appunto tutto è stato, con l'affidamento ai militari, tutto viene secretato, tutto diventa questione di sicurezza nazionale, quindi anche accedere, un semplice accesso agli atti rispetto a un progetto non è possibile, perché appunto viene imposto il segreto di Stato, ed è una cosa gravissima assolutamente, perché appunto si parla delle vite di persone che anche vivono, che arrivano in Italia, oppure che vivono anche in Italia da molti anni, che tutto ad un tratto si vengono rinchiuse in queste prigioni in cui non c'è assolutamente nessun diritto, nessuna tutela, è tutto in mano a chi gestisce questi posti e all'esercito, alla polizia che sono all'interno. Se questi posti verranno gestiti dall'esercito sarà ancora peggio, perché appunto non avremo nessuna possibilità di relazionarsi neanche con l'interno, quindi sì, sarà sicuramente un aggravamento di una situazione già pesantissima di suo.
Tra l'altro, in questi giorni intanto si stanno moltiplicando nuovamente gli sbarchi, fatto normale, arriva la primavera e gli sbarchi aumentano le tensioni di guerra e più gente si mette in viaggio, sono tutti elementi in qualche modo concatenati con altri già ben noti da anni, desertificazione e quindi migranti climatici eccetera eccetera, e siamo di nuovo a Lampedusa, dove per quanto vengano trasferiti man mano quelli che arrivano, resta il fatto che la città, il posto, il brutto posto dove mettono le persone lì è comunque stracolmo, e l'attenzione violenta e repressiva nei confronti delle navi delle varie ONG sta crescendo, quindi si moltiplicano i fermi amministrativi eccetera. Forse vale la pena dedicare due parole anche a questo.
Assolutamente sì, è notizia dell'altro ieri dell'ennesimo fermo amministrativo di una nave di soccorso, la Mare Ionio, in questo caso della Mediterranea, prima è stata presa a fucilate da parte della Marina Militare Libica, perché appunto si trovava in acqua, stava facendo un'operazione di soccorso, è arrivata una vedetta libica e gli hanno sparato contro, e inoltre, tutta una volta tornata in Italia, è stata costretta a un fermo amministrativo e a una multa di 10.000 euro, a cui sicuramente faranno ricorso, però la multa c'è, quindi appunto da una parte il governo fa una guerra sul territorio contro le persone migranti, appunto restringendo le maglie dell'asilo eccetera, come abbiamo già detto, dall'altra parte fa la guerra alle navi di soccorso che sono nel Mar Mediterraneo, che fanno quello che in realtà tutte le navi presenti in mare dovrebbero fare, cioè proprio come diritto marino. Cioè, se c'è una nave che sta naufragando, se ci sono delle persone che stanno rischiando di morire in mare, la prima cosa è prestare soccorso, ma questo sembra una cosa ormai di un'altra epoca, cioè questo lo fanno appunto solo certe navi, mentre gli stati e oltre agli stati anche l'Unione Europea con il suo programma Frontex fa tutto il contrario, cioè cerca di impedire alle navi di soccorrere le persone, cerca di chiudere le frontiere, anche quelle marine, in modo che appunto le persone non riescano ad arrivare nei posti dove devono arrivare, ma piuttosto che muoiano in mare. Cioè, è una cosa terribile, ma è la realtà dei fatti.
Tra l'altro, a proposito di Mare Ionio, li hanno sequestrati dopo che erano stati sparati dalla Guardia Costiera libica.
Esatto, esatto, sì, sì, sono stati, prima hanno ricevuto i colpi di mitraglia e dopo sono stati sequestrati in Italia, quindi cioè è proprio, non è una questione di uno stato buono, uno stato cattivo, ma assolutamente la chiusura da parte degli stati è completa, e chiaramente il governo italiano in questo ultimo periodo sta rafforzando degli accordi, sta cercando degli accordi con più paesi africani possibili, anche per bloccare l'immigrazione, anche per aiutare i paesi in maniera militare, per bloccare le persone a partire. Quindi sta facendo anche questo gioco molto sporco nei paesi, con i paesi da cui le persone partono, insomma.
Ma certo, quindi... d'altra parte, scusa, forse vale la pena ricordare, perché gli anni passano e la memoria vacilla, che le motovedette della Guardia Costiera libica che hanno sparato su migranti e ONG sono state tutte costruite in Italia e regalate al governo libico di turno. Quindi siamo di fronte ad una esternalizzazione esplicita della repressione. La Guardia Costiera libica può permettersi di sparare addosso ai migranti, quella italiana no, e quindi ogni mezzo è necessario per far morire le persone, ecco. Mi sembra importante anche questo tassello, perché poi ci si dimentica, no? Si tende ad ammortizzare nel tempo le porcherie che i governi di volta in volta compiono, ma queste porcherie continuano a uccidere a distanza di anni. Scusa l'interruzione, riprendi pure.
No, esatto, esatto, assolutamente importante ricordare queste cose, perché appunto i mezzi militari a disposizione della Libia, come di altri stati, sono forniti dall'Italia e con le armi italiane, con i mezzi italiani sparano contro i migranti, contro le navi che prestano soccorso. E a proposito di esternalizzazione delle frontiere, anche come hai ricordato tu, c'è la questione dei CPR in Albania, che all'inizio sembrava quasi una boutade, invece non lo era, è un progetto molto preciso che ha avuto l'avallo sia del Senato che della Camera per costruire due centri di espulsione, uno di identificazione e uno più di espulsione in territorio albanese. All'inizio c'erano stati quasi, sembrava, dei piccoli ostacoli, ma ovviamente di tipo costituzionale, ma ovviamente la Costituzione, ma lo sappiamo bene, non occorre ribadirlo, per chi vuole portare avanti queste politiche di morte, di segregazione, non ha nessun conto, quindi possono farci quello che vogliono, e il progetto, benché non è ancora in fase di costruzione, ancora in fase amministrativa, però sta procedendo molto speditamente, e chiaramente è un progetto gravissimo, in cui la esternalizzazione delle frontiere arriva fino a esternalizzare anche appunto i centri, i lager, perché se in Italia potrebbero ancora dare fastidio, potrebbe ancora esserci gente che si indigna delle immagini, dei video che vengono fuori dai centri, e quindi ci potrebbero essere ancora delle contestazioni in tal senso. Se vengono spostati in Albania sarà ancora più difficile capire cosa succede là dentro. Quindi un altro tassello di quella guerra contro le persone, contro gli uomini e le donne migranti di cui parlavamo all'inizio.
Tanto dell'opacità, ovviamente, per noi tutti, che è già amplissima anche per i centri che ci sono in Italia, ma anche riduzione secca delle possibilità di autotutela, di tutela, perché come fare a nominare avvocati che devono essere necessariamente italiani, e come fanno questi avvocati italiani spesso, che spesso lavorano pro bono, o quasi, a muoversi normalmente fin dal cuore dell'Albania. E quindi un ulteriore tassello, no? È come quando mandano le navi dell'ONG a Ravenna, Livorno, in porti del nord d'Italia, con magari 4 ore di navigazione. Mettiamo i bastoni tra le ruote, cerchiamo di inceppare la stessa possibilità di fruire di normalissimi diritti. Cioè, a volte quando guardi la carta del Mediterraneo centrale hai la sensazione che lì non ci sia nessuno tranne i puntini delle ONG, quelle che non sono già in viaggio per andare nel nord Italia, e quindi non possono più restare lì a soccorrere altri, anche perché più di un soccorso non lo puoi fare, al secondo scatta già la multa e poi il fermo amministrativo. Ma in realtà il Mediterraneo centrale, il Mediterraneo in generale, è più affollato dei supermercati di sabato pomeriggio. Ci sono navi di ogni genere, navi civili, navi militari. E le navi civili le hanno sistemate per le feste negli anni, e le navi militari immagino che stiano a guardare, perché sanno tutto, vedono tutto, hanno una tecnologia perfettamente in grado di scorgere qualunque imbarcazione ci sia, eppure non incontrano mai nessuno e non vedono niente.
Esatto, sì, è proprio ormai la mappa del Mediterraneo è conosciuta in tempo reale. Non dico che si sanno uno spillo, ma poco ci manca. Quindi anche l'Unione Europea con Frontex nel Mediterraneo è presente con le proprie navi, ma anche aerei, droni, quant'altro. Quindi la conoscenza, la tecnologia ormai permette una conoscenza in tempo reale molto precisa di quello che si muove, eppure i naufragi continuano e non si fermano, ecco. Mentre appunto se ci fosse un naufragio di una nave civile, di una nave da turismo o quant'altro, sicuramente si muoverebbero molto, ma molto più velocemente per il soccorso, mentre se naufraga una nave con persone migranti, allora i soccorsi sono molto più lenti, si inceppano e mettono in mezzo le scuse del maltempo e tutto quanto, e quindi le persone alla fine muoiono, rischiano di morire ogni giorno. Questa è la realtà dei fatti.
Sì, questa è la realtà durissima dei fatti, in cui le responsabilità sono altrettanto chiare. Poi ci si interroga guardandosi allo specchio: ma come è possibile che tanto tempo fa sia accaduto che c'è il mio microfono che ha qualche problema. Aspettate un secondo che vedo se riesco a sistemare la faccenda. Ok, adesso mi sembra che le cose vadano meglio. E dicevo, com'è possibile che ci siano stati i lager nazisti? Com'è possibile che ci sia stato lo sterminio? E poi ci si accorge che quando parte una macchina burocratica e ben oleata, diventano tutti quanti impiegati, messi al servizio dello Stato, in cui ciascuno fa la sua parte, e la mostruosità finale è qualcosa che diventa impalpabile, anche se fatto di corpi spezzati, torturati, massacrati, selezionati, eccetera eccetera. E qui siamo di fronte a qualcosa di del tutto analogo, ma non riusciamo a incepparlo. Non riusciamo a incepparlo non perché non ci sia chi prova a farlo, ma perché in realtà, per quanto ci siano persone generose, per quanto si facciano iniziative, per quanto ci si facciano cortei, l'opposizione reale a queste politiche non è mai divenuta patrimonio comune di tantissima parte di quelle persone che poi, quando vedono i bambini sul bagnasciuga di Cutro, piangono e si inteneriscono. Ti do la palla.
Perché bisogna dire che comunque la repressione per chiunque provi a inceppare, come hai detto tu, questi meccanismi è pesantissima. Per esempio quei compagni, quelle compagne che hanno provato a bloccare una deportazione e cercando di bloccare l'aereo sono stati arrestati e poi accusati di reati gravissimi, quindi chiaramente la repressione da parte dello Stato è pesante anche per quello. Anche solo il semplice fatto di manifestare solidarietà sotto le mura dei CPR può dare via appunto a delle accuse molto pesanti, quindi c'è da mettere in campo anche questo. Quindi sì, sicuramente vanno aumentate le azioni di solidarietà, va fatta sentire una voce solidale il più possibile, e anche sicuramente far passare il più possibile quello che le persone recluse nei centri riescono a trasmettere, sempre troppo poco, perché in molte strutture i cellulari vengono sequestrati all'inizio, appena le persone entrano, quindi è molto difficile recepire i messaggi, le foto, i video di quello che succede dentro, ma qualcosa passa e va sicuramente fatto girare il più possibile per far conoscere le situazioni che sono all'interno dei CPR e quindi anche in generale come appunto il governo gestisce la questione dell'immigrazione nel nostro paese come una questione di ordine pubblico tout court, in cui va solo usata i mezzi di repressione il più possibile, sia contro le migranti, sia contro appunto chi prova a dare solidarietà, a fare azioni di solidarietà.
Beh, d'altra parte i cinque compagni torinesi che hanno provato a contrastare, impedire la deportazione di Jamal buttandosi davanti a un aereo in partenza a Malpensa, hanno ricordato che esiste una possibilità, che è possibile. Esatto. Quello che dovremmo ricordarci tutti è che questa possibilità viene repressa immediatamente e poi non si concreta in qualcosa di tangibile nell'immediato se si resta sempre soltanto in cinque. Ecco, il punto è che per inceppare tutto questo ci vorrebbero continue incursioni di persone qualunque negli aeroporti, nei luoghi da dove partono le navi di deportazione, perché ci sono anche l'utilizzo delle navi, insomma una rete ampia, variegata che spesso riesca a buttare qua e là un po' di sabbia nel motore della macchina delle espulsioni, nella macchina della detenzione amministrativa. Allora forse qualcosa potrebbe cominciare a cambiare, ma occorrerebbe anche che a fronte di queste tante persone ci fosse un sostegno pubblico da parte di tanta parte di quelli che o chiudono gli occhi o applaudono rispetto a queste vicende. Se no poi ci si ritrova dopo un anno da Cutro con qualche fotografia, con qualche lacrimuccia da spendere, ma sempre comunque al punto di partenza. C'è qualcosa che ritieni opportuno aggiungere?
No, penso che per il momento sia tutto. Chiaramente seguiamo le vicende e teniamoci aggiornati, facciamo già le informazioni, questo sicuramente.
Grazie mille, alla prossima.
Grazie, ciao.